Allora, come si dice in ebraico, Shalom Aleichem, giusto? Visto che la maggior parte della nostra parola, della parola che noi leggiamo, che è quella che ci ha portato la vita, ci ha descritto il Signore, la maggior parte è scritta in ebraico. E poi anche la lingua del Signore è la lingua che parleremo quando il Signore ritornerà, perché la capitale non sarà né Mosca, né Berlino, né New York, né Londra, né Roma, né qualsiasi altra, ma sarà Gerusalemme, Yerushalayim. Però oggi loro ricordano, proprio in questo giorno, negli ultimi giorni hanno fatto cordoglio e oggi ricordano il giorno della distruzione del Tempio. Non solo del Tempio, ma della distruzione di altre calamità del primo Tempio di Salomone, si chiama il 9 di Av, in ebraico Tisha B'Av, e se andate a vedere su YouTube, visto che la metà di voi sicuramente regolarmente va a vedere, potete andare a vedere sulla webcam la gente che sta al muro del pianto, chiamato Kotel, o muro occidentale, che si raccoglie nei giorni speciali, e si raccolgono proprio adesso e voi potete vedere in diretta le preghiere che fanno, che cosa fanno. E fra l'altro questo è un giorno dove si ricordano anche altri problemi del popolo ebraico, e per esempio l'espulsione dalla Spagna, l'espulsione dall'Inghilterra, queste due nel 1290 e nel 1492, e altre calamità nel corso della storia. E a quanto pare nella Bibbia, questo non c'è scritto esattamente, ma degli studiosi o dei rabbini hanno detto è iniziato quando le spie che Dio, che Mosè, su ordine di Dio, ha mandato a visitare, a vedere, a esplorare la terra promessa, quella dove scorre il latte e il miele, le spie sono tornate e 10 di quelle 12, ce n'erano uno per tribù, un rappresentante, 10 di quei 12 hanno detto: sì, il paese è bellissimo, è florido, è tutto, però è tutto pieno di giganti, noi sembravamo delle cavallette al loro confronto, ci distruggeranno. E gli altri due hanno detto, uno era Giosuè, hanno detto: no, è un paese che il Signore ci ha promesso e il Signore ci darà la vittoria. Per mettere una parentesi, uno dice: ma perché vanno a fare, cosa fanno i coloni nella terra che appartiene ad altri? Allora, se voi andate a leggere nella parola, c'è scritto alcune centinaia di anni prima, la promessa è stata data: io darò loro quella terra, ma non ancora adesso, perché la malvagità di quei popoli non è ancora raggiunta, non ha ancora raggiunto il colmo. C'è un tempo che il Signore dà a tutte le nazioni per riconoscere la loro situazione. Il Signore ha dato a tutti una coscienza, dunque il bene e il male noi sappiamo distinguere anche se non leggiamo la Bibbia. Il Signore ha detto: questa terra sarà data soltanto dopo. Dopo, quando avranno raggiunto il colmo della malvagità. E infatti il Signore dopo gli ha dato la vittoria. Però visto che quel giorno 10 spie hanno detto no, il Signore ci vuol far morire praticamente, allora il Signore ha detto: vabbè, ok, tu l'hai voulu, tu l'hai eu, in francese, l'avete voluto, ve lo do, facciamo un girino di 40 anni nel deserto, e dopo i sopravvissuti, che non siete voi, ma i sopravvissuti che non hanno ancora raggiunto 20 anni d'età, dunque lì a quel tempo avranno al massimo 60 anni, salvo quei due che erano i bravi, allora quelli potranno entrare. E così fu. Girarono 40 anni nel deserto. E qualcuno dice: ma Dio com'è severo. come cattivo. Beh, è severo, sì, ma è anche giusto, poi è anche misericordioso, non li ha distrutti. Gli ha dato quello che volevano, cioè non entrare nella terra promessa, e poi gli ha dato in compenso tutti i giorni manna, e poi l'acqua, e poi le scarpe che non si consumavano, i calzari e neanche i vestiti. Dunque è stato misericordioso in mezzo al giudizio, ma è giusto. È giusto. E tutti questi, questa data dove ci fu il resoconto delle spie che tornarono dalla terra di Canaan, i rabbini, nella Bibbia non c'è scritto, la mettono il 9 di Av. Stesso giorno, come la distruzione del primo tempio di Salomone, nel 500 e qualcosa, e nel tempio di Erode, che era poi quello di Zorobabele, ma ingrandito di Erode, glorioso dei tempi di Gesù, nel 70 dopo Cristo, che anche Gesù aveva preannunciato quando i suoi discepoli gli hanno detto: ma che bel tempio, hai visto che bello? Negli ultimi giorni, mentre era ancora insieme ai suoi discepoli, e lui ha detto: guardate, non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sarà diroccata. E poi ha parlato al popolo di Gerusalemme anche piangendo, dice: quanto avrei voluto che voi riconosceste il tempo della vostra visitazione, ma non avete voluto. Questa casa sarà lasciata deserta. È un giudizio. Ma sapete cosa? È un giudizio e una misericordia, perché gli ebrei dovrebbero essere estinti. Fra tutte le tribù, sapete, tribù, nazioni, popoli, prendo gli Etruschi. Chi ci ha sentito parlare degli Etruschi? Tutti, no? Giusto, gli Etruschi. E dove sono rimasti? C'è ancora un Etrusco in giro? Magari si sono amalgamati con gli altri popoli, ma non c'è più nessuno che dice: sì, i miei antenati erano Etruschi. Sono scomparsi. I Ittiti, questi sono menzionati nella Bibbia. E fino al XVIII secolo la gente diceva: gli Ittiti, un'altra di quelle favole che sono scritte nella Bibbia, tutta piena di favole, no? Dicono tanti. Gli archeologi hanno trovato gli Ittiti, e non erano pochi, erano tanti, ed erano famosi 2000-3000 anni fa, gli Ittiti. Qualcuno ancora in Ittita? Stavano in Anatolia, eh? Io non ho conosciuto nessuno. Conosco i turchi, ma non gli Ittiti. Dunque anche loro si sono dispersi. E poi ci sono altre nazioni. Adesso io, se andate a vedere i Minoici, i Micenei, i Nebatei, i Nabatei, i Moce, tutta gente che è scomparsa dalla circolazione. Gli ebrei cacciati tre volte. Una volta in Assiria e poi dispersi ancora più lontano. Un'altra volta in Babilonia e poi dispersi. È vero che qualcuno poi è tornato. E poi dai Romani dispersi ancora di più. Stanno tornando indietro. Dall'India, dalla Cina, dal Giappone, dall'America del Sud, del Nord. Dappertutto. Il Signore è fedele anche quando corregge, perché Dio non rigetta la promessa che lui ha fatto, e questo a dispetto di tutti i disastri che sono capitati. E guardate i disastri che vi ho detto prima: gli Assiri, i Babilonesi, i Romani, ma nel corso degli ultimi 2000 anni ci sono stati un sacco di altri, ci sono stati gli europei e altri nel nome di Cristo che hanno perseguitato gli ebrei. Sempre. Ma perché? Per quale motivo li perseguitano? Per quale motivo dovrebbero perseguitare un ebreo che, è vero, dicono che hanno crocifisso Gesù 2000 anni fa, che sono stati poi i Romani e poi non sono stati tutti gli ebrei, e poi dicono: ah, voi ebrei che avete crocifisso. Ma perché questo odio? Vi dico un'altra cosa. Sapete quali sono i due tipi di popoli o religioni che sono i più perseguitati? Sono quelli che credono nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi vediamo adesso Israele attaccata da quasi tutti, se andate a vedere le notizie, quasi tutti sono contro il fatto che si stanno difendendo, che hanno ancora i loro prigionieri dentro nei tunnel che li fanno morire di fame o che li ammazzano così. Ma sono contro Israele, non contro Hamas, che hanno deciso nel loro statuto che sono qui finché, che combatteranno finché Israele sarà eliminata. E non solo Hamas, anche Hezbollah, l'Iran, gli Houthi, eccetera. No? Perché questo odio? E quello che nessuno sente, che nessuno fa caso, è tutti i cristiani che sono ammazzati, le chiese che sono bruciate, in Africa, in Asia, in America non ancora, in Inghilterra neanche. Però cominciano lentamente, perché Gesù ha detto: sarete odiati da tutti a causa del mio nome. E l'ha detto ai discepoli. E per gli ebrei anche loro sono odiati a causa, sapete a causa di che cosa? Gli ebrei, ve l'ho già detto altre volte, sono la chiave per il ritorno di Gesù. In che modo? È scritto nel profeta Zaccaria e lo ripeto. Io vi incoraggio, io non lo so se voi leggete la Bibbia tutti i giorni, ma incoraggio tutti a leggere, perché è il nostro pane che viene dal cielo. E ci sono cose magari più difficili e cose più facili, e ci sono elenchi di persone, vabbè. Però c'è dentro... È la parola della vita, è la parola che ci dà vita, è la parola che ci ha dato il Signore. E quella del ritorno di Gesù è legata agli ebrei. E c'è qualcuno che si oppone. Un pastore messianico che adesso è andato in pensione forse, che è a Tiberiade, ha fatto un messaggio e io l'ho sentito e mi ha fatto veramente riflettere e mi ha fatto vedere una cosa che non avevo notato espressamente prima. Ed è questa. Sapete quando Dio creò i cieli e la terra, creò Adamo ed Eva, e qualcuno dice che è una storiella, però io non ci credo che sia una storiella, credo che sia veramente la parola di Dio. E guardate, io non sono uno scienziato, ma ci sono scienziati che credono letteralmente alla Bibbia. E soprattutto se voi andate a verificare come si può, solo per fare una parentesi, come si può formare un microbo, praticamente... dal punto di vista delle probabilità è impossibile. E questo non lo dico io, lo dicono, se fanno i calcoli delle probabilità che si mettono insieme gli aminoacidi e le strutture così, un microbo, ed è impossibile. Però visto che la maggior parte delle persone nell'ambito scientifico dice si è formato lentamente nel brodo primordiale, allora quando andate a chiedere a Google o a ChatGPT o a Grok, vi dirà la maggior parte, non vi dirà la maggior parte, si è formata lentamente nel brodo primordiale. E la stessa cosa farà, se volete parlargli della creazione dell'universo, dirà che ci fu un Big Bang, il nulla scoppiò ed eccoci qua. Ma queste cose sono talmente improbabili che se qualcuno conosce un po' di biologia e non faccio un corso, si rende conto che è impossibile. E quando si va più a fondo, E anche lì potete trovare degli insegnamenti di scienziati con tanto di titoli che ti fanno vedere che queste cose non si formano per caso, non si trasformano per caso. Dunque io ho messo la mia mente intellettuale in pace con quello che posso leggere. Tutto si decompone, quello sì, non c'è niente che migliora. Tutto è una legge della fisica, della chimica e anche dell'uomo. Mi diventi vecchio, divento cric, crac, capelli bianchi, denti cadono, la memoria scema. Cosa volete di più? È tutto. Sì. Un'automobile la lasciate lì, se la usate o non la usate, col tempo diventa un mucchio di ruggine. Tutto si decompone, perfino i geni. Ogni anno, ogni generazione, i geni degenerano. Cioè perdono delle qualità, ed è per quello che noi viviamo meno a lungo di quanto visse Matusalemme, Caino, Abele purtroppo no, però Set e i suoi discendenti, quelli lì vivevano, erano i prodotti originali, e dopodiché tutto quello che venne dopo è stato più debole, man mano, di generazione in generazione. Noi, grazie alla scienza e alla medicina, riusciamo a vivere più dei nostri nonni. Però se non avessimo quelle cose lì, vivremmo di meno. Lentamente si diminuisce. Vabbè, ad ogni modo ritorniamo qua. Quello che ha messo a punto questo pastore era questo. Quando Dio fece la promessa ad Adamo, dopo che ebbero peccato, disse a Satana, disse di Satana, la sua discendenza di Eva, stranamente non di Adamo, perché Eva da sola non può concepire, ma Maria ha concepito per mezzo dello Spirito Santo. Dunque la discendenza di questa donna schiaccerà il capo al serpente. E non solo quello, ma poi prenderà il sopravvento. Allora noi vediamo, il serpente ha sentito queste parole. E cosa ha detto? Io devo eliminare questa generazione. Li faccio diventare perversi. E sono diventati perversi. Leggete il capitolo 5, 6 di Genesi, vedete, la terra era piena di violenza. Però c'era uno che aveva ascoltato la voce di Dio. Uno e la sua famiglia. E poi dalla sua famiglia più tardi, non tutti, bene, no. Ed era Noè. E Dio ha detto, io devo distruggere tutto. Ed è per quello che tanti dicono, la Bibbia nell'Antico Testamento è piena di violenza. No, è piena di giudizio, e anche il Nuovo Testamento ce l'ha, perché non hanno letto l'ultimo libro. Ad ogni modo c'è stata questa cosa qui. Poi si arriva, dopo Noè, arriviamo ad Abramo. E noi vediamo che Abramo ebbe dei figli, e da lì abbiamo Giacobbe, e Abramo, Isacco e Giacobbe, e poi furono mandati in Egitto per via della siccità, perché in Egitto c'era del cibo. Che cosa volle fare il faraone? Questi ebrei sono troppi, dopo un po' di generazioni. Dovete buttarli tutti nel Nilo, i maschi via, no? E poi l'esodo. Quando poi non è riuscito, Mosè è venuto, si è portato fuori il popolo con la guida di Dio. E poi durante l'esodo, durante il viaggio nel deserto, gli Amalechiti sono venuti. Balaam è venuto e è stato chiamato per maledire questo paese. E sempre avanti, continuamente, in Persia, Haman è venuto e ha detto vogliamo distruggere in quel giorno lì tutti gli ebrei dell'impero, e poi i greci, e questa era più sottile, non c'è scritta nella nostra Bibbia, nei libri dei Maccabei c'è scritto che Antioco Epifane ha detto: voi ebrei non dovete più fare tutte le vostre circoncisioni, un unico Dio, e poi non mangiare il maiale. No, mangiate il maiale, bevete il sangue, adorate Giove. E mise una statua, non so più che cosa, nel tempio e lo profanò. Voleva che diventassero amalgamati col resto del mondo, con l'umanità, no? E così avrebbero perso la loro identità e la loro chiamata. Perché Dio ha chiamato ebrei a essere la benedizione di tutta la terra. C'è scritto nella promessa che ha fatto, quando parlò ad Abramo, disse: e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E Satana odia la benedizione di Dio. E questo spiega in parte tutto questo odio che c'è. Se qualcuno ama Dio, ama il popolo di Dio, ama la parola di Dio. Se qualcuno gliene frega un fico secco, tanto sono tutte favole, no? E allora quello che dice il mondo, che è ispirato da chi? Chi è che ispira il mondo? C'è un altro spirito, lo spirito di questo mondo. E dunque noi abbiamo quello che vediamo oggi. Senza contare poi a Roma i romani, Erode che ha fatto ammazzare tutti i bambini maschi di una certa età, in una fascia d'età, perché aveva sentito: è nato un re. Ah no, questo lo devo eliminare. Il Signore l'aveva salvato prima. Quella notte Giuseppe ebbe un sogno, van via subit, ed è andato in Egitto. Hitler, per esempio, e le crociate, tutto quanto, il presente, tutte le persecuzioni che ci sono, questa qui sono tutte cose per eliminare il Messia. La cosa massima è che si vuole eliminare il regno del Messia. Ma adesso il Messia poi è venuto lo stesso, ma ha fatto solo la prima fase della salvezza. La prima fase è dare la sua vita in sacrificio per i nostri peccati, affinché noi potessimo diventare figli di Dio. Non tutti l'hanno ricevuto, ma tanti sì. E poi, se andate a leggere dopo la sua morte e risurrezione quello che successe a Gerusalemme, malgrado tutto, non c'è mai stata un'evangelizzazione così grande come quella dei primi apostoli, a cominciare da Pietro. Hanno cominciato 3.000, 5.000 e sempre di più gente. Sono stati cacciati dappertutto, cacciati, e hanno potuto evangelizzare dappertutto. E poi Gesù disse: la fine verrà quando tutto il mondo avrà udito il Vangelo, no? Però questa è la prima fase. La seconda fase che cosa è? È il ritorno di Gesù. Per far che cosa? Per regnare su questa terra. E per questa seconda fase, ed è per quello che il popolo di Dio è la chiave. Perché lui ha detto: non mi vedrete più fino a quando direte Baruch Abba Beshem Adonai, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Nel 1948, quando è nata, rinata la nazione di Israele, che è già un miracolo, e poi è rinata anche la lingua, che era estinta, veniva usata solo da certi rabbini. Nel 1948 si conta che magari c'era al massimo una ventina di ebrei, si chiamano messianici, in Israele. Oggi sono in Israele 30.000, grosso modo, che non è tanto, perché la popolazione di ebrei in Israele è 8 milioni, dunque 30.000 è quasi una gota. Ma lo stesso, sono parecchi e si moltiplicano. E poi in altre nazioni anche ci sono ebrei. Però è necessario che loro lo invocano. E sapete che cosa succederà? Quando lo invocheranno? Quando saranno alle strette. Adesso sono alle strette soltanto da 5 o 6 o 7 paesi, se fate il conto, perché anche dalla Siria non sono tanto amici, dall'Iran ovviamente, dall'Iraq qualche missile è venuto, dallo Yemen e così via. Però lì saranno circondati da tutte le nazioni. Leggete il libro di Gioele, leggete gli ultimi capitoli di Zaccaria. E vedrete, soprattutto in Zaccaria lo dice chiaramente, l'ho già detto anche qui, ma è sempre bene, sapete, ero maestro, dunque dovevo ripetere le cose, perché si ricordava mia, visto che studiava Nagot, come si rimi quando si rimi a Mojuin. Ok. E allora, scusate per quelli che non capiscono l'italiano, ma non è così grave. Ok. Dopo farò la traduzione. Ok, allora nel capitolo 12 di Zaccaria c'è scritto che tutte le nazioni circonderanno Gerusalemme. E lo dice anche Gesù in uno dei Vangeli sinottici. Lo dice anche lui, sarete circondati. Quando vedrete tutte le nazioni intorno, alzate il capo perché la vostra redenzione è vicina. E poi, adesso non voglio entrare anche in questo tema, ma nei Vangeli, se andate a cercare i verbi, voi vedrete e essi vedranno, questi due tempi, vedrete e vedranno, nel vedrete parla ai discepoli e nel vedranno parla a quelli che sono rimasti. La differenza fra i discepoli che vedranno, che vedono, voi vedrete, e quelli che vedranno, è che quando quelli vedranno, quelli che hanno visto prima, non ci sono più. Però e questo è un altro tema, se io non voglio troppo entrare. Comunque, cos'è l'obiettivo di Dio? Questo qui è che Lui venga a regnare sulla terra. E questa preghiera che il Signore ha insegnato a tutti quanti, e tutti la sanno, quelli che hanno studiato un po', sono stati un po' in chiesa, o hanno sentito magari a un funerale così, perché c'è anche chi non legge la Bibbia, ovviamente. Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, venga il tuo regno. Ma noi aspettiamo il suo regno. E il suo regno viene quando Gesù viene a regnare e inizierà, se crediamo alle parole dell'Apocalisse, il suo regno di 1000 anni, dove la gente vivrà di nuovo a lungo, dove trasformeranno le spade o i cannoni in vomeri d'aratro. Tutte queste cose sarà un posto dove la malvagità sarà quasi ridotta a zero. Perché anche quando Gesù regnerà, ci sarà lo stesso qualcuno che magari non vorrà. Quel che lei è. Ad ogni modo questo è l'obiettivo, è il secondo, è il secondo obiettivo di Gesù. Prima la salvezza, l'ha fatta 2000 anni fa, e secondo ritornare. E ritorna quando gli ebrei diranno benedetto sei tu. E nel capitolo 12 c'è scritto perché, come mai riconosceranno questo. Non posso dirvi tutto, se no non leggete più il capitolo 12 del Zaccaria. E poi se leggete il capitolo 13 vedrete che ci sarà un ultimo giudizio. E nel capitolo 14 vedrete veramente che lui verrà, letteralmente. Quali sono i suoi obiettivi del Signore? Perché permette sofferenze? Perché Lui vuole santificare il suo popolo. Guardate, vuole santificare non solo il suo popolo, ma anche il suo nome. Ve lo leggo così come sta scritto. Se trovo i miei foglietti, questo qui e quello lì, Zacchete. Allora, in Zaccaria 12,9, noi leggiamo, no, questo qui è il giudizio. Avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Questo è quando viene, 12. E poi dice ancora, spanderò sulla casa di Davide, però questo qui è per aprire gli occhi. E poi dice del giudizio che ci sarà un terzo, lui giudicherà il suo popolo, e ci sarà un terzo che passerà questo giudizio e gli altri no. Guardate, io non so com'è la storia, però so che quando lui sceglie un popolo o un gruppo di persone che lo amano, lui dice: io metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro, ed essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò, e io dirò: siete il mio popolo, e loro diranno: Signore, tu sei il mio Dio. Questo è quello che lui fa dentro, in mezzo alla prova. E poi c'è quest'altro caso, quando lui, per esempio, punisce le nazioni, e lo fa vedere in Ezechiele al capitolo 36, qua, Zacchete, che fa più se svelte, 36, 22 e 23, le scritte in pinin, non ho qua gli occhiali. Allora, perciò di alla casa di Israele, così parla il Signore: io agisco non per causa di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome, perché voi avete profanato il mio nome dovunque siete andati, e io santificherò il mio grande nome che è stato profanato fra le nazioni. Sapete, hanno detto tante cose brutte e ci sono state fatte anche tante cose brutte da parte degli ebrei, però sono pur sempre ancora il popolo di Dio. E allora le nazioni conosceranno che io sono il Signore. Le nazioni dovranno conoscere che lui è il Signore. Dio comunque, quello che sta facendo in questo momento, anche con quello che succede in Israele, è un trapianto cardiaco. In Ezechiele al capitolo 36 dice: io toglierò il vostro cuore di pietra e vi metterò dentro un cuore di carne. E sapete, uno che deve fare un trapianto di cuore è una cosa dolorosa, ed è quello che loro stanno passando, ma questo non è ancora niente rispetto a quello che verrà. Eppure quello che è successo, per esempio, adesso con delle persone che sono rimasti ostaggi, tanti hanno cominciato a invocare il nome di Dio, altri no, non lo so perché. Perché a un certo punto loro sono ebrei, dovrebbero sapere che c'è qualcuno, no? Ma ci sono di quelli che non hanno mai fatto una preghiera e hanno cominciato a fare semplicemente la preghiera Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, che non è neanche una preghiera, dice semplicemente: ascolta Israele, il Signore è uno e il Signore è Lui, è Dio. Ed è la preghiera che vogliono fare se muoiono, ecco. E certi hanno cominciato a fare quella preghiera lì perché non sapevano cosa fare d'altro. Se fossero stati cattolici o evangelici, avrebbero detto, non credenti, si fa per dire, avrebbero detto: Padre nostro che sei nei cieli, per favore guarda giù. No, o qualcosa del genere. Ma loro possono solo dire quello che hanno già sentito, perché sentito, risentito, dovunque, in ogni circostanza un po' religiosa. E ci sono di quelli che hanno detto: io voglio ricordare lo Shabbat, prima non ho mai fatto niente, è uno dei comandamenti, il quarto, no? E nella loro prigionia dicono: voglio fare lo Shabbat, cioè dire qualche cosa, fare una preghiera così, no? Che poi è già difficile, uno che è in prigione, sapere, ostaggio, qual è la data, eh? Ma poi c'è anche il caso, non so se l'ho raccontato, di quella ragazza che non soltanto voleva fare lo Shabbat, ma voleva anche un libretto di preghiera, e ha chiesto a uno dei suoi guardiani di Hamas, del popolo di Gaza, lui ha detto: ma ti sei scema, tu E poi il giorno dopo arriva con il libretto di preghiera che un soldato aveva lasciato da qualche parte e ha detto, gli ha detto: ma il Signore deve veramente volerti bene. Ed ha avuto il suo libretto di preghiera. E altre cose ancora che succedono. Però adesso ci sono ancora 50 ostaggi, di cui la metà o giù di lì morti, perché loro recuperano, per loro la persona è sacra. E gli altri sono... Uno, c'è il video oggi che ho visto, che in un tunnel, che l'hanno filmato, ha detto: digli che stai scavando la tua fossa, magro come uno stecco. Ecco, dopo uno si chiede: ma chi glielo fa fare? È diabolico fare queste cose qua. E allora che cosa noi, che siamo debitori verso Israele? Noi siamo debitori per la salvezza. Gesù era ed è ebreo. Noi siamo innestati nell'ulivo, siamo selvatici. Innestati, riceviamo la linfa dall'ulivo nobile, la linfa, la parola. Siamo chiamati a rispondere. Isaia dice: Nahamu, Nahamu, Ammi, consolate, consolate il mio popolo. Oppure il Salmo dice: pregate per la pace di Gerusalemme. No, siamo chiamati a consolare il suo popolo, pregare per la pace. Ragazzi e ragazze, il Signore si aspetta che i suoi discepoli amino il popolo che lui ha scelto per benedirli. E spero che questo vi rimanga, se non vi rimane nient'altro del messaggio, ma che possa rimanervi dentro di voi il desiderio di pregare proprio per loro, per sapere, per ricevere saggezza, per ricevere difesa. Hanno già ricevuto tanti miracoli in questi giorni di guerra di prima, con i missili che sono caduti. Ci sono stati morti, ma fra tutti i missili caduti la maggior parte è stata bloccata o sono caduti dove non facevano danno. Però il Signore si aspetta che noi, che siamo debitori agli ebrei, che noi rispondiamo perlomeno con la preghiera o anche con altro. Padre, grazie per la tua parola che tu ci hai dato tramite i tuoi profeti, i tuoi apostoli, i patriarchi e per tutti gli scribi ebrei che l'hanno trascritta con tanta cura per farcela arrivare fino a noi ancora quasi come era stata voluta all'inizio. Signore, io ti prego che tu tocchi il cuore di ciascuno di noi, che noi possiamo riconoscere la nostra responsabilità di intercedere per te, per il tuo popolo, per la tua città, perché da te e dal tuo popolo dipende il ritorno del re, dei re, nella terra che tu hai scelto per mettervi il tuo nome. Questo te lo chiedo, Padre, nel nome di Gesù, il Messia, Yeshua HaMashiach. Amen.